San Valentino, a dispetto di quello che noi ternani pensiamo, che continuiamo a dire che bisogna far sapere al mondo che Valentino è di Terni, la verità è che il mondo sa che Valentino è di Terni, è Terni che non sa chi era San Valentino. Questo è il grande problema. Invece, appunto, ci sono tracce non della festa di San Valentino, ma del santo patrono di Terni, vescovo di Terni, in tutta Europa. E io ancora oggi ne scopro in continuazione tracce e per questo dico sempre che dovremmo superare questo complesso di inferiorità molto provinciale, peraltro, che ci porta a sempre dover sottolineare San Valentino di Terni come se ce ne fossero altri che gli possano fare concorrenza. La verità è che San Valentino di Terni, perché è vero che ce ne sono tanti di San Valentini, ma nessuno è importante come quello di Terni, e quindi tutti quelli che pensano a San Valentino pensano a quello di Terni, quindi non c'è nessun bisogno che noi continuiamo ossessivamente a ripetere che dobbiamo associare il nome della città. Adesso stavo, considera proprio 10 secondi prima che tu mi telefonassi.
Sì.
Mi ha mandato un messaggio una ragazza di Terni, ternana, che vive in Belgio e dice: ti ho visto ieri sulla televisione francese
Ma pensa un po'.
e mi sono emozionata tanto a vedere la mia città sulla sul primo canale francese, cioè il corrispettivo di Rai 1, TF1. E appunto hanno fatto un servizio tutto dedicato alla festa di San Valentino, in cui mi avevano anche intervistato, hanno intervistato il parroco, hanno fatto vedere la festa della promessa. C'è un servizio molto ampio e molto bello dedicato ma non è che qualcuno l'ha chiamato, cioè è ovvio che una televisione francese che vuole fare un servizio sulla festa di San Valentino viene a Terni. Il TG2 Dossier andrà in onda anche oggi in questi giorni, perché ha fatto un servizio molto lungo addirittura per diversi programmi, mi hanno detto. Quotidiano Nazionale ha fatto un ampio servizio. Adesso non mi vengono neanche in mente tutte, perché ecco, ieri ho fatto un'intervista al Washington Post. Col Washington Post sono venuti quelli del Washington Post a Terni, ma non perché qualcuno l'ha chiamato e gli ha detto fate un servizio, perché purtroppo, anche se io ho grandissima stima comunque dell'attuale amministrazione, perché secondo me Michela Bordoni sta facendo un ottimo lavoro. Però non è che ce la andiamo a cercare, perché purtroppo il marketing territoriale non esiste ancora, non esiste. Cioè noi ancora interpretiamo la festa di San Valentino come la festa patronale durante la quale dobbiamo organizzare iniziative per animare la città e far divertire i ternani. Non esiste esportare San Valentino, purtroppo, non ci sono politiche in questo senso. Vengono spontaneamente questi giornalisti, perché lo sa tutto il mondo che San Valentino è di Terni, tocca piantarla con questo provincialismo, con questa fissa, dobbiamo far sapere al mondo. Lo sanno, siamo noi che non lo sappiamo, siamo noi che lo sappiamo. Questi vengono a Terni e poi non trovano niente da vedere. Infatti poi, ripeto, io sono contento perché quest'anno, ovviamente quando arrivano, vanno come ho fatto anch'io quando sono andato a Bussolengo. Che cosa ho fatto per visitare la chiesa di San Valentino? Sono andato in comune, ho parlato col sindaco era una persona grandiosa, che ha fatto un progetto peraltro fantastico, e qui fanno la stessa cosa, ovviamente vanno dal comune, se al comune trovano qualcuno che li ascolta e che li sa indirizzare, poi fanno dei bei servizi. Se non trovano nessuno, se ne tornano a casa avendo fatto una fotografia alla basilica. È ovvio questo, no?
Certo, senti, quindi sulle tracce di San Valentino non ci sei solo tu, ma ci sono persone in tutto il mondo che sono sulle tracce di San Valentino.
Assolutamente sì, è ovvio però che chiaramente loro lo conoscono di meno, perché San Valentino, come ormai penso che sappiamo tutti, storicamente non ha niente a che fare con gli innamorati. Quindi chi venera San Valentino nel mondo non lo venera come patrono degli innamorati, lo venera come patrono della propria città. Sappiamo che Valentino ha una collezione di patronati invidiabile a qualsiasi santo, perché è patrono degli agrumeti in Puglia, è patrono degli epilettici in Veneto, è patrono del bestiame a Bussolengo. Quindi ha una serie di patronati, ognuno lo venera come santo guaritore, come santo patrono. Terni, da questo punto di vista, ha due grandi ricchezze, Giorgio, che noi ignoriamo, porca miseria, io mi incavolo su questo. Terni non solo c'ha le ossa di San Valentino, e su questo non abbiamo dubbi, è inutile che anche lì ci stiamo a chiedere, ma saranno vere, non saranno vere, sarà quello vero, non è quello vero, no, abbiamo la tomba di San Valentino. La più antica attestazione proprio del nome di San Valentino è legato alla tomba che sta a Terni, quindi anche qui piantiamola sempre queste discussioni, saranno vere, non saranno vere, c'hanno l'ossa a Roma, c'hanno l'ossa di qua, di cretinate se ne leggono tante. Con un po' di raziocinio uno sa distinguere, di cultura, uno distingue le cretinate dalle cose vere. Quando andate su Wikipedia e vedete il teschio di San Valentino a Santa Maria in Cosmedin, non è che toccano a fare le analisi col carbonio 14 per dimostrare che il San Valentino che sta a Santa Maria in Cosmedin non c'entra niente col nostro, è proprio un altro San Valentino che non si festeggia il 14 febbraio, capito? Poi è ovvio che se la tua cultura si basa su Wikipedia, allora tu sei convinto che San Valentino sta sepolto a Santa Maria in Cosmedin, sei convinto che è stato ucciso perché aveva sposato Sabina e Serapia, e tutta una massa di stronzate che si leggono in giro così, ma basta andare un po' oltre quello che uno trova su Google per capire che San Valentino di Terni è un santo importantissimo e veneratissimo.
Sì, questo è molto interessante quello che dici, e che è indicativo di tantissime distorsioni, no? Che sono legate anche alla comunicazione, al marketing. Sta tendenza un po', Arnaldo, a volersi impadronire della figura di San Valentino spesso nasconde interessi economici, commerciali, no? Degli innamorati, figurati.
Però no. Giorgio, guarda, io su questo sono molto radicale ormai, invecchiando divento sempre più radicale. Quando uno mi dice San Valentino, ecco, io ti dico magari, non se ne impossessa nessuno, perché non gliene frega niente a nessuno, nessuno ancora ha capito, cioè l'unica persona che io conosco al mondo che ha veramente fatto un progetto di marketing anche commerciale su San Valentino è appunto Paola Boscaini, sindaca di Bussolengo, che non è stata confermata. Quindi dal 2019 quel progetto è caduto di fatto, ci sono rimaste le cose che non c'è nessuno, ma magari qualcuno dicesse famoli sordi con San Valentino, ma possibile che a Terni ancora ti mandano avanti con l'acciaieria, con la Ternana, con le cose, e non c'è una persona che dice voglio fare i soldi con San Valentino, impossessatevene di San Valentino, è sbagliato.
Bella questa cosa. Bella.
È una cosa, è proprio cretino il discorso di dire no, San Valentino è mio, no è mio, allora la diocesi no, qui non si tocca, il comune no, quest'altro è mio, quell'altro storico che ha studiato una cosa, allora dice no, qui io dico la verità assoluta su San Valentino, nessuno deve più parlare del padrone degli innamorati, cioè qui San Valentino lo usiamo come un santo divisivo, ce lo litighiamo, San Valentino è di tutti, e se qualcuno vuole fare i soldi con San Valentino, ma magari, perché farebbe il bene di tutta la città. Qui l'unica che ci ha avuto un'intuizione, fammelo dire, è Simona Angeletti, che ha creato quella meraviglia che è Ciccio Valentino, che è l'unica mascotte di San Valentino che c'è a Terni, l'unica. E Ciccio Valentino dovremmo trovarlo veramente, lo fa lei, ma purtroppo lo fa solo lei a tappezzare la città con Ciccio Valentino, lo dovremmo tappezzare tutti Ciccio Valentino, perché è l'unica cosa che può sposare il santo patrono alla festa degli innamorati. Oh, se ci pensi Giorgio, Ciccio Valentino è l'unico, perché per il resto in città tu giri, a me mi mette tristezza, dico la verità, non voglio essere polemico, però a me girare per le vie della città e trova da una parte il drappo del comune e della diocesi, bello per carità, molto serio, molto austero, da festa patronale, bellissimo per una festa patronale, no? Bellissimo, certo. Ma che con la festa degli innamorati non c'entra la mazza, no? Dall'altra ci abbiamo le luminarie coi cuori, le bancarelle coi cuori, le cose coi cuori. Non esiste un logo, non esiste una mascotte. La festa degli innamorati e la festa del patrono a Terni vanno su binari paralleli che non si incontrano mai, se non al Cenacolo San Marco forse, dove cerchiamo di fare entrambe le cose con l'Istes, col Valentine Fest. Non si incontrano, si fanno concorrenza tra di loro. Adesso c'è sto dogma che non bisogna confondere il santo storico col santo leggendario. Ma perché? Ma per quale motivo? Noi il santo storico lo conosciamo perché ci stanno fior di studi, abbiamo oltre a eminenti studiosi come Edoardo D'Angelo, come Giuseppe Cassio, come Iuri Leoni, ma abbiamo fatto una marea di convegni di studi su San Valentino, se ne fa uno ogni 2 anni, quindi non è che dobbiamo proteggere il Valentino storico, perché ormai sul Valentino storico abbiamo molte certezze. Quello che ci manca è proprio il Valentino commerciale, il Valentino che deve diventare una specie di Babbo Natale, un testimonial per la città, un logo, come, come il drago, no, che ancora andiamo avanti con l'acciaieria, è la città dell'acciaio, porcaccia la miseria, fa... io mi incavolo quando dico queste cose, dobbiamo essere la città di San Valentino, non la città dell'acciaieria, cazzo.
Ma non possono marciare insieme però queste cose? Diciamo...
Evidentemente no. Perché non è che noi, no, io non è che ce l'ho con l'acciaieria in quanto acciaierie, ma te pare normale a te che nella città dell'acciaieria non esiste un museo dell'acciaieria, per esempio? Che certo. Nella città che è fissata con la Ternana non esiste un approccio culturale alla Ternana e si sta sempre a discutere dell'allenatore, ma che cacchio me ne frega a me dell'allenatore, io il calcio non lo seguo. A me il calcio non lo sai, quindi a me la Ternana mi interessa nel suo profilo storico, culturale. C'era un programma bellissimo su Rai 3, le sfide, era un programma sportivo. Io mi guardavo tutte le puntate, anche se non me ne frega niente dello sport. Cioè tutto è cultura, Giorgio, tutto è cultura. Sì, certo, certo. Ma a Terni ci manca proprio l'approccio culturale. Quindi il calcio è solo sport, l'acciaieria è solo lavoro, San Valentino è solo religione. Non esiste un approccio culturale alle cose. Io che sono fissato col cinema, lo sai, il cinema è capace di trasformare in cultura qualsiasi cosa, no? Pure la storia, pure una gomma della macchina può diventare cultura se tu vai a studiare come si fa, quando nasce, come sì, se la inventano, quando si...
Mentre parlavi del calcio accostato alla, al termine cultura, mi viene in mente un giornalista di Sky che si chiama Federico Buffa, che fa dei programmi straordinari in questo senso, dove racconta il calcio come fenomeno anche storico, culturale, antropologico.
Certo, ma voglia, no? Ma il calcio è interessantissimo, ma in Italia, a Terni non ci abbiamo sta mentalità, cioè qualcuno per carità ogni tanto lo fa, ma è una minoranza. Io sulla Ternana, io che non seguo il calcio, della Ternana so pochissimo, perché non trovo tutto sto materiale culturale sulla Ternana, io trovo solo gente che sta lì a discutere dell'allenatore, del presidente, De Guillo, la partita, mo vinto, mo perso, andiamo in Serie B, andiamo in Serie C, ma dove sta la storia della Ternana? Dove sta? Non c'è
la storia,
non c'è la storia delle acciaierie.
La storia è anche, diciamo, il valore di identitario.
Noi siamo provinciali, Giorgio, perché non abbiamo la storia. Abbiamo dei simboli di cui non conosciamo nemmeno noi la storia. Chi è che conosce la storia del drago di Terni? Non la leggenda, dico, da dove nasce? Da dove nasce? Gli scheletri che tu stamattina hai postato, Sabina e Serapia, che
di cui ti ringrazio.
Con San Valentino,
no, ma, di cui ti ringrazio.
Con la storia del drago, invece, cioè paradossalmente, quei due scheletri potevano essere i figli del guerriero che ha ucciso il drago, perché sono contemporanei al drago. Ma chi la sa, sta cosa? Non la sa nessuno, perché della storia non gliene frega niente a nessuno. Siamo una città senza memoria. Ma guarda, viviamo solo nel presente, capito?
Io credo per esempio che il museo archeologico di Terni, allestito da Claudio Giontella, che ricordo sempre con grande affetto, lo visitano in pochissimi, sono pochissimi i ternani che vanno a visitare il museo.
Ed è bellissimo, è un museo meraviglioso, ma abbiamo dei tesori inesplorati a Terni, capito? Ma perché? Certo. Però perché la gente è fissata, cioè, ripeto, non c'è il senso della cultura, questo manca. E su San Valentino, questo te volevo dire prima, poi non te l'ho detto, ma te lo dico adesso perché ci tengo a come concetto. La grande ricchezza che noi abbiamo a Terni non è solo delle ossa di San Valentino, della tomba di San Valentino, ma pensa questo, sempre tu mi hai appunto esordito chiedendomi che cosa ho scoperto. Terni, tra tutte le città che ha come padrono San Valentino, è l'unica che storicamente lo celebra anche come padrone degli innamorati, è l'unica, e per questo, per motivi storici, mo non te faccio tutto il pippone, poi tanto sta sul libro, però insomma a Terni, San Valentino a Terni c'è morto, c'è stato sepolto, ma poi è stato subito dimenticato dai ternani, e per secoli gli stessi ternani non se lo sono filato San Valentino. San Valentino è stato scoperto da un vescovo romano, non a caso secondo me, molto un grande intellettuale, amico di Cesare Baronio, amico di San Filippo Neri, dopo che era diventato padrone degli innamorati. Quindi Giovanni Antonio Onorati nel 1605, 3 anni dopo l'uscita dell'Amleto, dove Shakespeare cita San Valentino padrone degli innamorati, guarda caso 3 anni dopo, quindi quando già San Valentino è venerato in tutta Europa come padrone degli innamorati, Giovanni Antonio Onorati, grande intellettuale, uno dei fondatori proprio dell'archeologia come disciplina, perché l'archeologia è stata inventata proprio come disciplina da Cesare Baronio e dalla scuola di San Filippo Neri, Giovanni Antonelli viene a Terni e promuove gli scavi per ritrovare questo San Valentino. Dopodiché San Valentino viene progressivamente valorizzato dalla sua città fino a farlo eleggere nel 1647 patrono principale della città. Quindi Terni ce l'ha come patrono dal 1647. Prima c'aveva la tomba, ma non se lo cagava perché veneravano Sant'Anastasio come patrono.
È vero.
Quindi,
quindi poi a un certo punto storicamente è vera, è attendibile quella storia della... quella sorta di referendum cittadino.
Sì, sì, certo che è attendibile, fanno i documenti, assolutamente.
Che il popolo ha fortemente voluto Valentino e non ha...
Mentre la Chiesa voleva Sant'Anastasio e l'ago della bilancia furono i Carmelitani Scalzi, che hanno votato, sono stati gli unici preti a votare San Valentino. E quindi hanno fatto cascare, hanno mandato l'ago della bilancia su Valentino e hanno fatto vincere San Valentino. Però questo che cosa ci insegna? A parte il fatto che siamo da sempre una città divisa che si deve contrapporre su tutto, pure sul patrono, quindi che su San Valentino si litiga da 400 anni. Ma a parte questo, ci insegna anche, questo in positivo, per questo è quello che ti dicevo prima, abbiamo una ricchezza da dare agli altri, non da custodire gelosamente. Siamo l'unica città che venera Valentino come patrono e come patrono anche degli innamorati. Quindi chi viene il giorno di San Valentino a Terni non ci viene soltanto perché c'è la tomba, ma perché noi possiamo insegnare al mondo a venerare Valentino come patrono degli innamorati. Siamo gli unici che lo possono fare, perché gli altri hanno Valentino come santo patrono locale e basta, come santo taumaturgo, come santo guaritore. A Bussolengo, che ce l'avevano e c'hanno una chiesa meravigliosa che noi ce la sogniamo, perché è una chiesa medievale con tre cicli di affreschi medievali su San Valentino, una statua lignea, una cosa fantastica. Però perché io ci ho fatto amicizia con Bussolengo? Perché quando io gli ho dato il mio libro al sindaco di Bussolengo, quella sul mio libro ha costruito un progetto di marketing territoriale, perché a Bussolengo Valentino non era venerato come patrono degli innamorati, non avevano elementi, non conoscevano neanche la storia di Sabina e Serapia.
Che rapporti c'è, neanche... Ma che rapporti ci sono fra Valentino e Bussolengo? Come mai quelli di Bussolengo sono così legati? Perché sto guardando anche diciamo in rete, vedo che ci tengono parecchio, insomma.
Allora, le origini ovviamente non sono particolarmente chiare perché affondano proprio nel Medioevo, però sembrerebbe che una congregazione umbra dei disciplini che veniva appunto dall'Umbria e quindi conosceva San Valentino abbia portato il culto di Valentino a Bussolengo appunto intorno al 1300. Quindi comunque siamo nel pieno del Medioevo e per questo c'è un culto molto antico. Poi questo, ecco, è l'ipotesi che è stata fatta dagli amministratori della città, è quello che mi hanno detto. Sappiamo però che comunque oltre che a Bussolengo, che è vicinissimo a Verona, Valentino è molto venerato nel Veneto. Quindi ci sono tanti centri di culto in Veneto, in Trentino, anche perché Valentino è molto venerato anche in Austria e sempre come patrono degli epilettici. Poi qui il discorso si fa più ampio perché c'è un altro Valentino, un altro San Valentino austriaco con cui si è confuso il culto, ma anche in questo caso, come quello del patrono degli innamorati che in origine era San Valentino di Genova, siccome San Valentino di Terni era un santo molto più importante del San Valentino austriaco, di fatto Valentino Ternano ha sostituito il Valentino austriaco in molti santuari.
Sì, senti, ma questo... come mai questo legame con l'epilessia? C'è una, diciamo, un evento, una leggenda, una storia?
Allora, insomma, ci sono
una narrazione, ecco, una narrazione che riguarda.
Allora, ci sono due ipotesi. Una è che in realtà il Santo Valentino patrono dell'epilessia sia quello austriaco e quindi quello Ternano gli abbia rubato il patronato degli epilettici, così come ha rubato il patronato degli innamorati a quello di Genova a causa appunto del suo potere dovuto da una grandissima popolarità. L'altra ipotesi invece che fanno gli studiosi, che secondo me, ti dico la verità, ecco qui parlo da storico, io non la trovo molto credibile, la trovo un po' una forzatura, però siccome la leggenda di Valentino, la passione di San Valentino, quella ufficiale, racconta che Valentino ha guarito questo bambino figlio di Cratone, no? Cheromone, questo bambino che era gravemente malato. Siccome questo bambino di fatto viene rappresentato tutto contorto, si suppone che fosse epilettico e quindi queste raffigurazioni lo vedono contorto in quanto si contorceva a causa dell'epilessia. Io penso piuttosto che invece fosse deforme, che avesse una malattia più di carattere osseo, cioè, perché una persona che comunque viene rappresentata con la capoccia sotto le gambe, secondo me aveva una grave forma di malattia, magari come Giulio Tinarelli, per dire, no? Di queste malattie che ti bloccano. Però qualcuno ipotizza che invece fosse epilettico, e quindi da qui deriverebbe.
Sì, ma può darsi, non è, può darsi, io ricordo un termine che affonda nella mia infanzia, non è che c'aveva le fantigliole, come dicono a Terni, il bambino, le fantigliole sono una forma delle convulsioni che erano tipiche dell'infanzia, non so se lo siano ancora.
Guarda, il discorso delle convulsioni è molto interessante, perché tu qui mi rimandi invece ad una ballata polacca che io ho tradotto e che trovi anche su YouTube, cantata da Maria Luna Cipolla, in cui si dice proprio invece che Valentino durante la sua prima messa fu colto da convulsioni.
Ecco, lo vedi, però anche qui, c'è una connessione, no? Perché molto spesso queste famose, non lo so se siano famose, fantigliole, che ti invito un attimo, su cui ti invito ad indagare un po', erano scambiate per epilessia, era una cosa transitoria, capitavano queste convulsioni ai ragazzini, capitavano queste fantigliole, però non è che se le portavano per tutta la vita, come nel caso purtroppo dell'epilessia, no? Quindi è anche facile che uno possa sembrare guarito dopo un intervento abbastanza molto carismatico, perché certo. Insomma, se un personaggio è estremamente carismatico, può avere un potere enorme su malattie nervose o cose del genere, no?
Questa tua ipotesi medica è estremamente affascinante, io te la ruberò, te lo dico subito.
Per me che ti saccheggio, vado a prendere le tue foto, quella l'hai fatta proprio tu, la foto degli scheletri?
Sì.
L'hai fatta
sì,
proprio tu?
Sì.
Ma questa, anche questa cosa, no, che nasce di Serapia, insomma, che questi scheletri sono stati attribuiti, come nasce anche questa cosa qui?
Qui la storia è lunga, John.
Fammi il bignami, perché suppongo allora, che dovrai andare alla messa, no? Poi ci vai, sì.
La messa è oggi pomeriggio.
Ah, è oggi pomeriggio.
Quindi c'ho tempo. Poi io sto a Roma, in realtà sto lavorando in questo.
Questo volevo sapere. Volevo sapere.
Pomeriggio, sì.
Ma prima di parlarmi degli scheletri, però, questa cosa di Roma mi intriga un po', perché San Valentino sembra un tratto che unisce. Un santo della Flaminia, no?
Sì.
Un santo della Flaminia, cioè un santo che può essere davvero, e qui voglio dire dal punto di vista anche della comunicazione, un qualcosa che fa da ponte tra Terni e Roma. Terni e Roma sono due città unitissime nella storia. Terni è, diciamo, una grande... non vorrei usare il termine periferia perché in qualche caso viene un po' equivocato, no? Però Terni e Roma sono estremamente unite e noi siamo stati sottratti a Roma dalla regione praticamente, no?
Esatto. Ma io sono di parte perché
San Valentino.
Romano, io ho studiato a Roma, lavoro a Roma, quindi ovviamente a me l'idea di un santo pendolare mi piace molto.
Ma secondo me lo è, secondo me lo è. È un santo che va a rivalutare quello che è stato purtroppo dimenticato, che invece è una risorsa anche per Terni, una risorsa, il rapporto con Roma.
Penso che ti ruberò anche questa, Giorgio.
No, perché la cosa mi ha sempre stimolato. Dico, ma guarda un po', i miei parenti romani, il ramo brighiano che sta a Roma, mi hanno sempre detto due cose che... Hanno sempre chiamato il fiume nostro la Nera al femminile, i romani lo chiamano la Nera, noi abbiamo un po' cambiato sesso al nostro fiume secondo alcuni, sì. Ma anche Ciaurro chiamava la Nera, romano.
È un gender fluid. Sì, fluid, sì. In ogni senso.
Ma sai che...
è un fiume gender fluid.
Ma veramente, se tu vai a guardare la voce Nera, fiume Nera, insomma, sul dizionario... importante toponomastico della UTET, nella stessa, diciamo così, nella, una volta viene chiamato al maschile, una volta al femminile, insomma, questa e potrebbe diventare anche la Piave, è diventata il Piave, no? Perché non poteva essere, lo sai, no? La storia del Piave.
Il Piave che mormorò. Il fiume è maschio, quindi.
No, sì, il fiume è maschio, ma lo chiamava, era Piave, lo chiamavano come la Senna, la Dora Balte, era la buona di padre. E lì e noi avevamo la nera, poi dopo è diventata nera, perché cioè l'uomo è cioè questa cosa del
un po' ha fatto la transizione anche
no
lui.
Vabbè, chiusa la parentesi, sembra di Serapia e Sabino.
Allora, la leggenda di Sabino e Serapia, non ti racconto la leggenda perché ovviamente la conoscono tutti, penso, quindi ti racconto come nasce la leggenda secondo anche qui le ipotesi che io ho fatto studiando un po' il caso, non è che non ha, essendo una leggenda, cioè che cos'è una leggenda? È una storia che tu non solo non sai se è vera, ma non sai neanche chi la raccontava per primo.
Come le barzellette. Quindi, come le barzellette.
Esattamente come le barzellette, soltanto che le barzellette dichiarano apertamente di essere fiction, mentre la leggenda ha delle ambizioni ad avere una base di verità e quindi è tutto più confuso. Nel caso di Sabino e Serapia...
E anche, le leggende sono anche molto influenti,
Certo, oggi viviamo nelle leggende perché con i social tutto è diventato leggenda. Tu pensa soltanto, adesso te ne dico una, scusa perché c'ho proprio il dente avvelenato su sta cosa, ma il dente avvelenato non per la cosa in sé di cui non me ne può fregare di meno, ma per il meccanismo di comunicazione. Sta storia che l'Europa ci vuole convincere a mangiare gli insetti è una leggenda, è una classica leggenda, nel senso che le persone sono convinte che metteranno gli insetti nelle farine del pane. Che è una cazzata immane, no? Perché in realtà le farine degli insetti saranno farine proteiche che serviranno a sostituire la carne, no? E ovviamente costeranno tantissimi soldi, quindi è impossibile che te le compri senza accorgertene. E invece stanno girando sui social, c'è questa ossessione nel dire fate attenzione agli ingredienti, che è una cosa assurda, cioè come se tu veramente te compri, dici quando comprate il latte, fate attenzione all'etichetta, se c'è scritto Nesquik ci hanno messo il cioccolato, capito? Cioè, è la stessa cosa. Oppure se ti dici quando comprate i cioccolatini, fate attenzione che se c'è scritto pocket coffee ci sta dentro il caffè. Cioè, capito? È una cosa totalmente ridicola, però ecco, per un esempio di leggenda contemporanea, cioè oggi viviamo immersi nelle leggende, c'è cioè una diceria, una storia anche completamente inventata o travisata del tutto, diventa verità perché nessuno sa più chi l'ha inventata. Io personalmente mi vanto di aver inventato.
Ma proprio, guarda, faccio proprio un inciso perché sei molto stimolante sulle cose che dici, ma proprio perché non si sa chi è l'autore diventa più vera, perché se sapessi il nome dell'autore lo potresti contestare, no?
È chiaro, ma infatti vanto, Giorgio, detto così tra noi, di aver inventato delle leggende su San Valentino, nel senso che se tu vai a Bussolengo ci sono delle lapidi addirittura in città che riportano passi del mio romanzo spacciandoli per verità storica, che è una cosa bellissima.
È fantastico.
Ma anche a te, cioè, ci sono alcune cose che io ho inventato nel mio primo romanzo, che poi qualcuno mi ha, grazie al Dio, rubato. Io sono contento in questo invece, appunto non sono geloso, perché io stesso ho rubato delle cose che ho inventato al Bon Guillon. Cioè il fatto che noi abbiamo portato, adesso è andato in onda questo servizio della televisione francese, ambientato in gran parte, l'hanno girato nel giardino della chiesa di San Salvatore. Perché l'hanno fatto? Perché la leggenda vuole che la casa di Valentino fosse proprio di fronte al Tempio del Sole. Ma questa leggenda l'ha inventata al Bon Guillon nel 2009, io l'ho ripresa nel mio romanzo nel 2014 e adesso tutti pensano che sia vero. Ma in realtà, capito? Oppure il fatto che la moglie di Valentino si chiamasse Silvia Claudia, me lo sono completamente inventato io nel mio romanzo, ma ormai molti lo danno per scontato, la considerano una cosa vera, capito? Perché se tu non hai letto il mio romanzo e qualcun altro te l'ha raccontato, tu non sai chi l'ha inventato, non sai da dove viene, quindi la puoi prendere, capito, per vera.
Questo è molto bello, però è bello, però diciamo così, Giovan Battista Vico diceva che la storia deve essere sintesi di filosofia e filologia, no? Nel senso che la filologia ti dà alcuni elementi e tutto il resto deve essere, diciamo così, riempito con quello che è presumibile, certo, che sia. Quindi
Sì.
Va benissimo.
Nel caso comunque di, tornando a Sabine e Sarabia, appunto viene spacciata per una leggenda antichissima che affonda le sue radici nella notte dei tempi. In realtà nasce nel 1909 e vengono trovati questi due scheletri, no? Che in realtà non c'entrano niente con San Valentino, perché sono di due persone che hanno vissuto 800 anni prima di Valentino, quindi con Valentino non c'entrano nulla. Elia Rossi passa avanti, non so in che periodo, quindi presumo tra gli anni 40 e gli anni 70 più o meno. Sai che lui viveva a casa, la casa di Elia Rossi passa avanti, stava sopra la vecchia biblioteca, no?
Sì.
E questi due scheletri erano nascosti, custoditi in questa biblioteca in quel periodo. Quindi non erano esposti al pubblico, ma evidentemente Elia Rossi Passavanti invece li poteva vedere, perché lui abitava lì, quindi lui aveva visto, quindi in realtà la leggenda non nasce nemmeno nel 1909, quando i scheletri vengono scoperti. Questa è anche la leggenda vuole che nel 1909 nasca la leggenda. No, non è vero, probabilmente molti anni più tardi Elia Rossi Passavanti vede questi scheletri nel palazzo della biblioteca. Quindi possiamo ipotizzare negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, non lo sappiamo. Sappiamo che Rossi Passavanti è morto, mi sembra, nell'82, 81, 83, non mi ricordo, ma insomma, comunque, finché è vissuto un passo avanti, potrebbe essere valida la storia. Vede questi scheletri e ci fantastica sopra e si immagina questi due innamorati sposati da San Valentino. Lui aveva raccontato la storia di San Valentino, è stato uno storico, ma uno storico un po' cialtrone, nel senso che molte cose se le inventava.
Sì,
I nomi di Sabino e Sarabia derivano da una lapide che sta nei Musei Vaticani, che fa riferimento a Santa Sabina, che è una santa importantissima romana, che c'è una basilica molto importante a Roma, proprio davanti al famoso buco della serratura da cui si vede la basilica di San Pietro. Non so se è il Celio, ma non vorrei dire accade, perché in geografia sono pessimo. Quindi Santa Sabina è una santa molto importante. Santa Serapia era l'ancella di Santa Sabina, che si era convertita al cristianesimo e aveva fatto convertire al cristianesimo anche la padrona, diciamo, ovvero Sabina. Alla fine tutte e due sono state martirizzate, sia Serapia sia Sabina. Ovviamente Serapia penso a bastonate, perché era una schiava, Sabina decapitata o comunque uccisa in modo più nobile, in quanto aristocratica. Chi era il marito di Santa Sabina? Santa Sabina era moglie di un senatore romano che, indovina un po' come si chiamava?
Ma mi verrebbe da dire Valentino, ma non vorrei sbagliare.
dici bene, si chiamava Valentino. Quindi da qui probabilmente o Passavanti o chi per lui, perché non sappiamo nemmeno se poi i nomi gliel'ha dati Passavanti o magari sono venuti dopo. Evidentemente questa associazione tra queste due lapidi, Sabina e Serapia, Sabina moglie di Valentino, è stato fatto sto bel frullato. Quindi tra l'altro Santa Sabina e Santa Serapia precedono Valentino di quasi un centinaio d'anni, perché Valentino sappiamo che nasce nel 200 o forse nel 300 dopo Cristo, mentre Santa Sabina è del 100 dopo Cristo.
Sì.
Infatti io nel mio romanzo, per mettere insieme tutto, per tenere insieme tutte le leggende, ho messo che Santa Sabina era la nonna o la bisnonna di Valentino.
Sì, fantastico. Senti, ora ti devo lasciare, però mi devi dare un minimo di bibliografia, cioè il tuo romanzo come si intitola, si trova ancora fuori catalogo?
Valentino, il segreto del santo innamorato, non credo che sia fuori catalogo, Dalia Edizioni. Tra l'altro quest'anno Dalia ha festeggiato 10 anni di attività e il primo romanzo, anzi il primo libro in assoluto pubblicato da Dalia è stato proprio il mio romanzo, che credo tuttora si trovi in libreria, spero che ce l'abbiano in libreria anche senza
sarebbe un regalo perfetto per una giornata come questa, no?
Direi proprio di sì.
Perché...
anche perché insomma piace, ha avuto un certo successo.
No,
anche i giornalisti che sono venuti a se lo sono voluto portare via. Se no c'è
un ottimo scrittore, bravissimo.
Però siccome poi mi dicono ma tu fai romanzi allora non sei attendibile, allora io ho scritto anche un saggio invece,
sì.
Che è sulle tracce di Valentino, pubblicato dalla Biblioteca Comunale di Terni, quindi lo trovate in biblioteca.
C'è anche la fotografia, c'è anche la fotografia degli scheletri.
E c'è anche la fotografia degli scheletri, esatto, perché poi in realtà quando ho scritto il romanzo ancora non l'avevano ancora neanche scoperti gli scheletri, l'hanno ritirati fuori proprio mentre io scrivevo il primo romanzo. Quindi c'è, se, poi c'è anche un terzo romanzo, volendo, che è il sequel, il seguito del primo, perché il primo racconta la vita di Valentino tra i 20 e i 30 anni di età. Il secondo racconta la vita di Valentino tra i 30 e i 40 anni di età, e questo qui invece è stato pubblicato da Istes Libri, e quindi lo trovate da noi al Cenacolo San Marco e lo potete comprare direttamente all'Istes.
Io ti auguro buon San Valentino e ti abbraccio molto molto affettuosamente e amichevolmente.
E io ricambio, le nostre chiacchierate sono sempre molto stimolanti, e mi hai appunto già dato due elementi da saccheggiare per le mie future interviste.
E indaga sulle fantigliole, mi raccomando.
E le fantigliole, appunto, sì, fantigliole e il pendolarismo di Valentino sono due elementi su cui sicuramente vale la pena di insistere un po'.
Grazie, un abbraccio, ciao carissimo, ciao, alla prossima.